Buonasera, benvenuti a questo dibattito. Abbiamo, come sempre in queste occasioni, i tempi stretti e quindi passo subito al tema della serata, che è il vento del cambiamento passa per gli enti locali. È un tema molto poetico, molto bello e anche molto ampio, soprattutto considerando anche tra gli enti locali anche le regioni, come faremo stasera. È chiaro che il vento del cambiamento passa anche per le elezioni comunali che ci saranno tra un mese e di cui parleremo, però io vorrei partire da un cambiamento forse persino più importante, meno politicamente diciamo, ma meno da campagna elettorale, che è il PNRR, quel brutto acronimo per il Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale, che è un accordo che non solo ha assegnato all'Italia una cifra enorme di quasi 200 miliardi, ma soprattutto si avvia a disegnare un'Europa diversa, un'Europa non più preda dell'austerity, speriamo per sempre, ma più solidale, più generosa e più pronta a indebitarsi insieme per lottare contro le diseguaglianze e per sviluppare i territori più arretrati. Ecco, questo è un po' il tema di cui parleremo con i nostri ospiti, che vi presento brevemente. Angelo Bonelli è il portavoce di Europa Verde, ma soprattutto per chi segue questi temi è uno storico ambientalista, è stato leader, portavoce, capogruppo dei Verdi, quindi capofila di tutte le battaglie italiane sull'ambiente, parlamentari e non di tanti anni. Vasco Errani, qui a Bologna, direi che non lo presento, però comunque come governatore, come di cui è stato per 3 mandati e come ex presidente della conferenza delle regioni, su cambiamento e enti locali può scrivere un trattato. Francesco Boccia, che è un economista e un parlamentare, ex presidente della commissione bilancio, però soprattutto per quello che ci interessa qui, è stato ministro degli affari regionali durante il governo Conte, cioè quello che ha messo la firma su un trattato che comunque rimarrà nei libri di storia, e oggi è responsabile delle autonomie territoriali e dei rapporti con gli enti locali per la segreteria di Enrico Letta, e quindi gira l'Italia perché in campagna elettorale abbiamo acchiappato con fatica. E la ministra Fabiana Dadone è oggi ministra delle politiche giovanili, un ministero importante e negletto spesso dalla politica italiana, perché non tutti i governi hanno avuto un ministero delle politiche giovanili, solo, separato magari dallo sport o da altri temi. E prima è stata ministra della pubblica amministrazione, quindi con il governo Conte 2, diciamo l'alleanza giallorossa, la chiamiamo noi giornalisti, e quindi ha incardinato, il suo ministero ha cominciato a preparare tutti quei decreti che oggi sono una parte importante del recovery e che leggiamo sui giornali, le semplificazioni, la governance, il reclutamento. Quindi io partirei con una domanda tecnica. Per la politica ci sarà più tempo più dopo, col secondo giro, e quindi il PNRR, chiederei a Bonelli, arriveranno molti soldi, il governo Draghi, e non solo lui, è sensibile alla svolta green, cioè addirittura un ministro della transizione ecologica, come possono i territori spendere questi soldi per dare un senso, per mettere a terra, come diciamo noi giornalisti, questa svolta green?
Grazie, buonasera a tutte e tutti voi. Grazie al Partito Democratico per l'invito, che è diciamo un gesto che apprezziamo molto. Vengo subito al dunque della domanda. Come è noto, noi abbiamo una valutazione leggermente critica su come sono stati determinati i fondi da parte del governo sul PNRR, in particolar modo per quanto riguarda gli enti locali. Faccio un esempio molto puntuale. Il tema del trasporto pubblico nel nostro paese è il problema dei problemi, non solo perché stiamo vivendo adesso la questione della pandemia e tutto il tema del distanziamento per diminuire i livelli di contagio, ma perché diciamo il tema del trasporto pubblico è un elemento fondamentale per il funzionamento delle aree urbane delle nostre città dal punto di vista dell'efficienza economica, ma principalmente anche dal punto di vista della qualità della vita. Sapete, c'è un rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che ogni anno esce ed è veramente drammatico, è uscito nel novembre del 2020, che indica solo per l'Italia, per le maggiori città italiane, un livello di inquinamento estremamente elevato per quanto riguarda le polveri sottili e tanti altri inquinanti, con un livello di decessi che è il secondo in Europa, 56.000 ogni anno a causa dell'inquinamento nelle nostre città. Per non parlare poi del congestionamento delle nostre città che incide sull'efficienza economica, come vi dicevo prima. L'Italia ha, ad esempio, dando un dato, 5 chilometri per milione di abitante per quanto riguarda la rete del trasporto pubblico attrezzata. La Germania ne ha 23, la Francia ne ha 20. La città di Madrid, solo la città di Madrid, ha 230 chilometri di metropolitane. Tutta Italia messa insieme ne ha 227. Ora, noi pensiamo e pensavamo e continuiamo a pensare che il vero grande investimento infrastrutturale per rimettere in moto la nostra economia, per riportare qualità della vita e dare ai cittadini e alle cittadine un sistema di trasporto efficiente, efficace e confortevole, era necessario investire con forza nel trasporto pubblico. Purtroppo questo non è accaduto, perché è stata fatta una scelta diversa. Pensate che solo sui treni regionali sono stati investite risorse che consentiranno solo all'11% di tutti i treni regionali d'Italia, che sono 456 treni, di cui la metà ancora vanno a diesel, se ne cambieranno circa 56, solo l'11% degli autobus in Italia verranno, diciamo, sostituiti. Questa era l'occasione per fare una grande svolta infrastrutturale nel nostro paese. Ora, io parlo della mia città, che è Roma. Ora, al di là di come la pensiamo, io non sosterrò la Raggi, sosterrò Gualtieri e sosterremo Gualtieri con la nostra lista. Però non è che gli autobus a Roma prendono fuoco perché c'è la sindaca è cattiva, ecco. Perché c'è un problema che riguarda la manutenzione, la vetustà di questo. Allora, per rispondere... se ci possiamo dare il tu, per risponderti, certo. Il tema del PNRR era, secondo me, da questo punto di vista, dal punto di vista della questione ecologista, è una occasione mancata, e anche l'atteggiamento che il ministro della transizione ecologica, Cingolani, ha dal punto di vista anche del linguaggio, della comunicazione, del parlare del suo stesso ministero, cioè la transizione ecologica, come se fosse un bagno di... No, lo ha detto lui, è un bagno di sangue, l'Italia cadrà. Beh, insomma, questo è un linguaggio che mette paura. Invece il tema della transizione ecologica è un qualcosa che dovrebbe affascinarci, perché rappresenta la modernizzazione dell'Italia. La Francia e la Germania hanno investito da anni nel settore dell'automotive, cioè dell'automobile. Il tema dell'auto elettrica è un tema fondamentale. Mi fermo qua. Io sono d'accordo, perché mi è venuto in mente adesso che c'ho davanti Vasco Errani, quando Pierluigi Bersani disse: attenzione, che noi dobbiamo pensare anche all'operaio, al cameriere, quando torna dal lavoro e non ha i soldi per cambiare la macchina. Ecco, io penso che una cosa importante che un governo avrebbe dovuto fare, e ancora in tempo di fare, è quello di aumentare il livello degli incentivi nel processo di conversione, ma guardando anche che non tutti siamo uguali, cioè nel senso che chi ha di più non ha diritto agli incentivi, chi ha di meno ha diritto ad avere tanti incentivi per contribuire al cambiamento ecologico del nostro paese.
Vasco Errani, se la parola chiave è modernizzazione, e sicuramente è una delle parole chiavi, dal punto di vista delle regioni che lei, tu conosci bene, la diamoci tutti del tu, come giustamente diceva Bonelli, come possiamo fare, cosa deve cambiare con il PNRR, quali sono le priorità, come facciamo a non sprecare l'occasione, che in Italia di occasioni ne abbiamo sprecate tante.
Buonasera a tutti. La prima cosa che voglio dire è questa: è fondamentale nel passaggio tra il PNRR e i progetti avere una strategia chiara. Io per esempio penso che questo PNRR abbia alcuni limiti che dobbiamo recuperare con il lavoro di questi mesi. Il primo problema, lo ha detto anche Bonelli, io lo dico in altri termini, a me sembra manchi una strategia di politica industriale, di una nuova politica industriale che accompagni e realizzi la transizione ecologica. Per esempio, questo paese 20 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa era leader nella produzione di autobus, era tra i primi paesi europei nella produzione dei treni. Oggi noi abbiamo dei limiti gravissimi. Io sono per cessare la politica dei incentivi a pioggia e alle imprese e sono per costruire dei progetti strategici di innovazione industriale che siano in grado di corrispondere alla transizione ecologica. Questo è il primo problema che si collega alla domanda che lei mi ha fatto. Ora, intendiamoci, chi mi conosce, io ho fatto tanti anni presidente della conferenza, ma l'Italia è una, non 20. C'è un sistema paese che deve in modo integrato e coerente fare il salto nell'innovazione, perché siamo un paese che è in ritardo grave di innovazione. Dunque, nessuna, lei prima ha detto governatore, io ho fatto una battaglia e continuo, non ci sono i governatori in Italia, ci sono i presidenti delle regioni. Questa è ignoranza istituzionale. Di governatori ce n'è uno solo, è quello della Banca d'Italia. No, perché poi quelli pensano di diventare governatori, non so se è chiaro, glielo dite e quelli si illudono che sono governatori e ciascuno va per la sua strada. No, il paese ha bisogno di un sistema integrato che sia in grado di produrre quel salto che oggi ancora dobbiamo fare. Concludo, ho capito,
no,
concludo.
No.
Altre due questioni. Si parla molto di sburocratizzazione, lo dico a Boccia, lo dico anche alla Ministra. Ok, chi è che è per la burocratizzazione? Però ragazzi, intendiamoci, come assicuriamo la governance e la qualità della governance? Come evitiamo, sapete qual è la mia preoccupazione più grave? È che noi che dobbiamo sburocratizzare non rompiamo finalmente quei vincoli stupidi e sbagliati sulle assunzioni nella pubblica amministrazione, pensate alla sanità, noi abbiamo ancora quei vincoli e al contempo lanciamo l'idea giusta della sburocratizzazione, ma rischiamo di far passare dietro questo giusto slogan delle, diciamo così, autonomie gestionali che a me non convincono. Allora, le regioni devono stare dentro il sistema, essere protagoniste per la loro parte di un progetto per l'Italia, bisogna togliere i vincoli per le assunzioni comuni, province e regioni, sanità, non bastano le assunzioni che abbiamo fatto finora, perché noi dobbiamo evitare una cosa, che fra un anno scopriamo che i progetti non siamo in grado di realizzarli. E allora in questo paese scopriremo che ci saranno altri soggetti non pubblici che saranno pronti a realizzare i progetti fuori da una strategia, e questa sarebbe la vera sconfitta dell'Italia e io dico di noi forze di sinistra progressiste.
Errani ha messo molta carne al fuoco, quindi no, la politica industriale, le assunzioni, i vincoli. Io chiederei il rapporto tra lo Stato e le regioni di farci un secondo giro, perché è un tema veramente importante. Io penso che tu abbia passato il 95, se non il 99% del tuo scorso incarico al telefono, e quindi lo vorrei approfondire. Già con questo c'è abbastanza, quindi ti chiederei, alla luce di queste critiche, che come il PNR può veramente cambiare il volto dell'Italia in concreto, però ti chiederei anche una cosa, tu hai fatto parte della squadra che ha firmato quel trattato, no? C'è stata quella lunga maratona al Consiglio d'Europa, è stato comunque un momento storico. Io non nego che ci siano dei forti limiti e che per un paese come l'Italia sia veramente una sfida e difficile e possa anche essere la notte in cui tutti i gatti sono bigi. Però è stato veramente un momento storico e ti volevo chiedere come l'avete vissuto.
Sì, grazie Federica. Intanto consentitemi di ringraziare a nome del Partito Democratico Vasco Errani, Angelo Bonelli e Fabiana Dadone, perché diciamo era per noi molto importante avere la loro presenza qui e il punto di vista delle forze politiche che rappresentano, perché e questo sforzo che stiamo facendo in questa festa dell'unità è uno sforzo che è molto evidente a tutti, c'è uno sforzo unitario di raccordo ulteriore di questo fronte ampio con il quale abbiamo, Federica diceva, firmato, abbiamo fortemente voluto quel piano di ripresa. È un po' di memoria al paese fa bene, perché viviamo in una società che consuma tutto. E quello è stato il Consiglio europeo, il terzo se non sbaglio più lungo della storia, è durato tra i 4 e i 5 giorni. Sì. Giuseppe Conte ha fatto un lavoro eccezionale, Roberto Gualtieri, il nostro ministro dell'economia, ha fatto un lavoro senza sosta, e se abbiamo portato a casa quel risultato, lo abbiamo portato a casa, e mi ricollego alle valutazioni che faceva Vasco, su un obiettivo di fondo. La ripartenza del nostro paese, e quindi dell'Europa, con un'assunzione di responsabilità europea. Per la prima volta nella storia l'Europa si indebita, si indebitano gli olandesi per noi, si indebitano i tedeschi per noi, si indebitano i francesi per noi, ci indebitiamo noi per loro. Quante volte, Vasco, avevamo tentato di far debito comune per finanziare le diseguaglianze, per finanziare i servizi, per finanziare le infrastrutture? C'era sempre stato il no, in Europa c'eravamo divisi, e in Europa c'eravamo divisi anche in maniera forte. C'è voluta la tragedia del Covid per portare una parte dell'Europa del no, soprattutto l'Europa del Nord, ad accettare che una quota di debito comune andasse alla ripartenza. Ma a quale ripartenza? Alla ripartenza che passa attraverso la centralità dei territori. Noi non abbiamo ottenuto ricoveri, voglio dirlo senza giri di parole a qualche, diciamo, intellettuale dell'ultima ora che ogni tanto ci spiega come dovrebbero essere utilizzate le risorse. Le risorse le abbiamo ottenute un anno fa, e l'Italia ha ottenuto la quota maggiore sia del debito comune che della quota che viene ripartita tra tutti i paesi per ridurre le diseguaglianze. E lo dico pensando alle aree interne che non hanno servizi, e lo dico pensando al 53% del territorio italiano che è montagna e che vive una desertificazione senza precedenti. Lo dico per il Mezzogiorno, lo dico per tutte quelle aree del paese che dopo il Covid hanno acuito le loro sofferenze. Perché ho la sensazione che qualcuno pensi che le risorse debbano andare a 4-5 grandi gruppi che li ripartiscono, che si inventano alcune cose belle da raccontare e che poi tutto resta così com'era. Non è così. Le risorse, lo dico ad Angelo, la transizione ecologica si fa e serve se impatta sugli indicatori di benessere ecosostenibile per i quali ci siamo battuti negli anni scorsi. Cioè, se il livello di CO2 per persona diminuisce davvero, perché se non diminuisce avremmo buttato via le risorse. Noi siamo stati il primo paese d'Europa a pretendere di inserire nella legge del bilancio, nella riforma che facciamo tra il 2016 e il 2017, il BES, gli indicatori di benessere ecosostenibili. Quello è stato un grande lavoro del nostro paese, comune, fatto in maniera trasversale in Parlamento, tranne che dalla destra, trasversale tra le forze politiche progressiste, sociali, ambientaliste, noi e il Movimento 5 Stelle, nonostante fossimo in maggioranza e opposizione nella scorsa legislatura. Lo dico perché, Federica, quegli indicatori sono indicatori che ci dicono se le risorse del PNRR, quando ci riempiamo la bocca di transizione ecologica, se poi vanno alla transizione ecologica o no. Perché se produciamo 7,4 tonnellate per persona di CO2 l'anno ora e tra 5 anni ne produrremo 7,5, e significa che abbiamo fatto un disastro, ed è possibile misurarlo questo. E la stessa cosa vale per la sanità, e la stessa cosa, la prevenzione territoriale non può più essere oggetto di dibattiti e di convegni. È fallito il sistema che non era basato sulla prevenzione territoriale pubblica. Vasco è stato un grande presidente di regione per un lungo periodo e ha fatto una battaglia in seno alla conferenza Stato-Regioni per alcuni punti fermi. Quante volte, lo chiedo in maniera retorica a Vasco Errani, avete dovuto comprimere un diritto universale come quello alla salute per ragioni connesse ai vincoli di bilancio? Tante. Oggi non deve essere più possibile. Se c'è un insegnamento che viene fuori dalla tragedia del Covid è che i diritti universali come salute e scuola non potranno mai più essere compressi da vincoli di bilancio. E questo finalmente in Europa è passato, ci è voluto il Covid. E allora, Federica, la risposta è: il PNRR, se non segue queste indicazioni, che vedo che la grande stampa mette da parte come se fossero le cose noiose che dicono alcuni, che poi sono sempre gli stessi, quelli che volevano il BES anziché il PIL. Quante volte, Angelo, siete stati bollati come figli dei fiori quando avete chiesto che l'indicatore di benessere ecosostenibile avesse la stessa dignità del PIL? Decine di volte è accaduto. Allora questa è l'occasione storica per rimettere tutto in ordine, per pretendere ora dal governo Draghi che l'attuazione del Recovery Fund sia un'attuazione coerente con le finalità dell'accordo firmato nel 21 luglio al Consiglio Europeo, approvato al Consiglio Europeo nel 2020. Perché se non dovesse essere così, il problema non sarà di un territorio o di un altro, sarà un fallimento senza precedenti, non solo per noi, ma per l'Europa intera. Siccome io credo a questo passo in avanti, io sono sicuro che questo modello di programmazione, che sull'attuazione deve ancora svelare tutto, perché il Parlamento deve ancora approvare la stragrande maggioranza dei provvedimenti, e ora toccherà la politica e si vedranno anche le differenze tra destra e sinistra. Ora, siccome purtroppo ci ritroviamo nel perimetro politico con una forza che un giorno è sovranista e un altro giorno forse europeista, che è la Lega, e lo capiremo in Parlamento se parliamo la stessa lingua oppure no. Sono sicuro che questa parte parla la stessa lingua e ci ritroveremo anche in Parlamento. Quando dovremmo approvare i provvedimenti di attuazione, soprattutto sull'ambiente, sulla sanità pubblica e sulla scuola pubblica, e scopriremo che ci fa la Lega in questo governo, perché se è in buona fede dovrà approvare, esattamente seguendo questi principi, i provvedimenti che il Parlamento dovrà inevitabilmente votare. Grazie.
Quindi, insomma, dice Francesco Boccia, non è un libro dei sogni, ci sono degli indicatori, ci sono dei misuratori, ci sono degli step, ci sono delle prove parlamentari.
Vale per
che
la
sono
transizione digitale, insomma, la
vale
lista
per
è lunga,
tutto,
ho toccato
vale per
solo...
Tutto, vale per tutto, altrimenti sarebbe un fallimento, come dice il presidente non governatore Errani, l'Italia sarebbe il fallimento, l'Italia è una, farebbe un fallimento dell'Italia. Io al ministro Dadone, che ho lasciato per ultima perché è una signora, è l'unica nostra ospite donna a parte la moderatrice, quindi le lascio l'ultima parola nel nostro giro. Lei, diciamo, per il ruolo di prima e quello di adesso è un po' all'incrocio tra le politiche pubbliche e le politiche giovanili, che sono due cose molto importanti che però raramente si incrociano, cioè nel dibattito spesso, nei fatti meno. Quindi, oltre poi a chiederle un commento sul PNRR, le volevo chiedere una cosa che mi ha colpito. Lei ha voluto e varato questo comitato da poco, questo COVID, che è un comitato sulla valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche, cioè come si spendono i soldi e come impatterà sulla next generation. È chiaro che è un comitato, peraltro a titolo gratuito, se ho capito bene, di esperti. Vorrei capire, è chiaro che è appena partito, quindi non è che ha già dei risultati, però in concreto, rimane al di là delle parole, che cosa, lungo quali direttrici si muove, che cosa vuole fare, visto che lavora anche in paragone con quello che accade negli altri stati europei, quali sono le criticità italiane. Lo chiedo perché io penso che i cosiddetti ministeri senza portafoglio, cioè senza capacità di spesa, siano molto importanti come veicolo per il cambiamento sociale e culturale. Penso, faccio l'esempio di della legge sullo stalking che ha voluto Mara Carfagna quando era ministra delle pari opportunità, che è una legge importantissima. Voi direte, leggendo i giornali, non ci sembra. È vero, ma perché non ha fondi, quindi c'è stato un cambiamento e c'è un cambiamento culturale, sia pure in fieri, ma non ha fondi. Diceva Francesco Boccia, a proposito della sanità, diceva col PNRR, insomma, i vincoli di bilancio conteranno meno, quindi noi speriamo sulle politiche giovanili di cambiare qualcosa in concreto col suo lavoro e con i soldi.
Buonasera a tutti, innanzitutto grazie al PD, in particolare a Francesco Boccia, per avermi invitata. Il motivo per cui ho creato questo organo, che è vero, effettivamente è un organo che valuterà l'impatto delle politiche pubbliche sulle nuove generazioni a titolo gratuito, l'ho voluto proprio perché credo che molto spesso si parli tanto di come riuscire a sostenere le nuove generazioni, si facciano almeno sulla carta le analisi di impatto preliminari delle norme, poi però non si vada mai a valutare che cosa effettivamente queste norme producano in termini di effetti positivi per i giovani, che hanno tra l'altro una fascia in termini di legge molto differenziata, cioè si va dai 14 fino ai 35 anni addirittura in questo paese. Questo è un unicum che spero di riuscire ad abbattere, a portare a 29 anni al pari degli altri paesi europei, perché se, e questo mi permetterebbe, se mi permettete una battuta, di essere ancora considerata giovane, però oggettivamente si è anche culturalmente legati al fatto che ci si possa considerare giovane, quindi in una fase di transizione fino addirittura alla soglia dei 40 anni. Questo significa che qualcosa non ha funzionato oggettivamente nelle politiche messe in campo. E l'idea di questo comitato è proprio di analizzare non solo le norme che sono espressamente destinate ai giovani, quindi che impatto ha la norma per il supporto al mutuo nell'acquisto della prima casa per i giovani, che quella è chiaro che sia diretta a loro e che avrà un impatto su di loro, ma tutte le politiche pubbliche, anche le leggi sulle pensioni hanno degli effetti sulle nuove generazioni, per cui è importante riuscire a sottoporre al dibattito di un comitato che è fatto non solo di rappresentanti, diciamo, delle amministrazioni, ma anche di esperti che nelle università studiano questo tipo di valutazioni, poi gli effetti che abbiano, ma questo per spingere anche gli altri ministeri a fare più attenzione all'impatto di ciò che fanno sulle nuove generazioni. Spesso si dice sì, ma tutto questo avrà un impatto sui ragazzi, sì, ma come lo quantifichi poi l'impatto che ha effettivamente, se non istituendo un comitato che chiama le altre amministrazioni, chiede conto e poi aiuta anche a predisporre meglio le norme. Io non credo che questo tipo di valutazione poi vada demonizzata, nel senso che veicoli il decisore politico, perché il decisore politico deve essere anche accompagnato nelle scelte talvolta di organismi di questo tipo, che indichino su dati oggettivi se una cosa ha funzionato, non ha funzionato, oppure se migliorando un piccolo aspetto della legge, per esempio lei prendeva quella sullo stalking, quando facendo una valutazione era abbastanza intuibile fin dall'inizio, ma facendo una valutazione successiva si riuscirebbe a dire, è oggettivo, ancora più oggettivo grazie ai dati, che con dei fondi si sarebbe riuscito a fare di più. Quindi l'idea nasce da questo e l'obiettivo principale è questo. Rispetto poi al PNRR, io ho anche seguito, insomma, gli interventi che mi hanno preceduto, e sicuramente c'è da fare una valutazione sul fatto che l'Europa è riuscita, grazie alle spinte incredibili all'epoca, Francesco se lo ricorderà bene, ma nessuno credeva che saremmo riusciti ad ottenere quei fondi, nessuno, e ci dicevano tutti che eravamo dei sognatori, era impossibile, non è così che si può fare, non è così che si raggiunge l'obiettivo. Proprio intanto l'obiettivo l'abbiamo portato a casa per la perseveranza. Ci è voluta una pandemia per riuscire a far capire all'Europa che si poteva essere Europa in maniera differente. Ora l'altra grande sfida sta nel riuscire a far scendere a terra bene quei fondi, e qui mi ricollego a quello che ha detto il presidente Errani, i vincoli che ha la pubblica amministrazione. Anche qui io sento dire anche da colleghi attuali del governo, ma avessimo pensato all'epoca che avrebbe avuto questi effetti nella pubblica amministrazione il fatto di mettere dei vincoli così stringenti. Ma è chiaro che i blocchi alla spesa, che poi vincolano anche i blocchi assunzionali, o il fatto di impedire alle persone di andare in pensione per lungo tempo, ma che effetti può avere se non un invecchiamento all'interno della pubblica amministrazione, quindi a un depauperamento delle competenze? Perché poi ci siamo ritrovati una pubblica amministrazione che secondo me ha dato una prova di sé, lo dico da ex ministro della PA con grandissimo orgoglio, ma incredibile, io ne sono stata fiera e soddisfatta. Abbiamo impostato un lavoro da remoto con una banda larga che non era completata, anche questo la pandemia ci ha dovuto far arrivare a comprendere a livello di importanza, come l'importanza verso la sanità pubblica, verso la scuola, il fatto che tutti i territori possano avere l'accesso alla rete garantito ovunque, sia nel piccolo paese di montagna che nel centro città, perché i servizi si riescono a godere come cittadino solo se si vivono certe aree del paese. Ma questo discorso è inconcepibile ed è assurdo il fatto che sia servita una pandemia per riuscire a farlo capire in maniera così chiara a tutti. Il fatto di riuscire a far spendere bene questi fondi dipenderà dalle progettualità, dal fatto che rispetteremo poi tutti i target, passerà anche tanto dalle riforme che accompagneranno le progettualità, ma passeranno dalle persone, dagli uomini e le donne che lavorano nelle amministrazioni pubbliche. Ecco perché io quando ero ministro della pubblica amministrazione ho insistito tanto nell'invitare i ragazzi a guardare la PA non soltanto come un lido di lavoro sicuro, come è stato descritto poi secondo me anche in maniera poco lusinghiera da alcuni miei predecessori, come sia il posto fisso, si sta lì, però poi alla fine nella pubblica amministrazione quantomeno non si ha la sicurezza di non perdere mai il lavoro. Ma no, noi dovremmo riuscire ad attrarre i migliori talenti, farli sentire gratificati anche di venire a lavorare in questo momento nella pubblica amministrazione, per riuscire a dare la spinta che serve alla macchina amministrativa, perché è vero che ci sono i fondi stanziati per la digitalizzazione, per la formazione del capitale umano, ma sicuramente se assumerò oggi un 25enne, un 30enne, sul fronte della formazione digitale sarà molto più avanti rispetto ad una persona da formare a lavorare in cloud che ha sempre lavorato su cartaceo. Quindi è chiaro che anche il tipo di narrazione, ciò che diciamo alle persone che ci guardano da fuori, è importante. Parlare in maniera ingiusta delle nuove generazioni, così come della pubblica amministrazione, secondo me non ha aiutato negli anni, ed è il motivo per cui anche su questo PNRR, secondo me l'ottica in cui lo descriviamo, la critica ci sta ed è giusta, l'importante è che sia costruttiva, dico sempre io. Quindi quando mi chiedono ma non ci sono abbastanza risorse stanziate per i giovani all'interno di questo piano, noi dobbiamo guardarlo nel complesso, sia in termini di possibilità che dà a livello occupazionale ai ragazzi che entrano all'interno della pubblica amministrazione, che deve essere accompagnato dalle riforme. E qui mi leggo al fatto che questa cosa l'ho anche sottolineata in Consiglio dei Ministri, attenzione a mettere degli standard troppo alti in ingresso, perché poi chiaramente i giovani l'esperienza professionale di 10 anni, i titoli di studio e i master non li possono avere, perché uno si è concentrato su una cosa o ha fatto evidentemente l'altra. Però riuscire a far cogliere questo lato, il fatto che si sia messo un vincolo per le gare d'appalto del 30% di assunzione di giovani e donne, come tutta la transizione ecologica impatterà nelle nuove professioni, come siamo riusciti a far finanziare una progettualità come quella del servizio civile universale, che era nota da tempo al nostro paese, ma l'abbiamo declinata in un'ottica di aiuto all'occupabilità dei ragazzi, perché quello si è riuscito ad attestare, che chi lo fa ha un 50% in più di possibilità di trovare occupazione. L'abbiamo declinato sul fronte col Ministero della Transizione Ecologica di un protocollo su tutte le nuove professioni green e la certificazione di ciò che i ragazzi fanno qui, e dall'altro lato sul supporto al digitale, chiedendo ai ragazzi venite a darci una mano, ma vi riconosciamo anche una certificazione che vi permetta sul posto di lavoro di riuscire, o nel mondo del lavoro di riuscire a spendere quella che è l'esperienza che avete messo in atto.
Abbiamo parlato di
certificazione.
certificazioni green, professioni green, l'ambiente, è inutile che lo ribadiamo, è molto importante, lo è per il PNRR, lo è per i giovani, basta pensare a Greta, lo è per tutti, abbiamo visto quest'estate le drammatiche alluvioni in Germania e gli incendi nel nostro mezzogiorno in Grecia. Però io vorrei chiedere a Angelo Bonelli, prima lui ricordava le polemiche su Cingolani, ci sono state, penso alle trivelle, penso agli inceneritori, però non è il primo che si scorna su questi temi. Penso anche altri punti, diciamo l'ambientalismo a volte tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Penso un altro esempio che mi viene in mente è il ministro Franceschini, la storia delle soprintendenze sul super eco bonus, che è uno strumento importantissimo ed è giusto sburocratizzarlo e renderlo più agile, altrimenti è inutile, però poi l'Italia è il paese dove bisogna vigilare contro gli abusi. Penso alle energie sostenibili, rinnovabili, le paleoliche sono bellissime, però se ne mettiamo 400 in Val d'Or c'è un problema. È un temone, ti chiedo solo, dov'è il punto d'incontro tra il cambiamento e l'evitare la distruzione? Cosa possono fare gli enti locali per vigilare? Cosa si può fare?
Ma innanzitutto il punto d'incontro è che la transizione ecologica, non c'è dubbio, deve essere giusta socialmente, deve essere socialmente desiderabile. E quando qualcuno usa un linguaggio che mette paura, allora crea, e specialmente da una posizione e da una platea che ti consente di avere interviste un giorno sì, un giorno no, sui magazzini quotidiani, hai una responsabilità istituzionale maggiore in cui dovresti soppesare il linguaggio. Perché se in Germania, in Francia, la stessa Inghilterra adesso che è fuori dall'Unione Europea, la Svezia, vi faccio alcuni esempi. La Volvo, grande casa automobilistica, adesso è stata presa di mano dai cinesi, dal 2025 non produrrà più auto diesel ed elettriche. Ma non è che lo fanno perché i manager sono così stati folgorati, perché hanno fatto una valutazione di strategia industriale. Ecco, quello che manca è una visione industriale. Ora, vedete, io non ci sto... E noi manterremo questo punto perché lo diceva prima Boccia, figli dei fiori, no, siamo anche stati disegnati come quelli che dicono sempre no. In realtà in questo caso noi stiamo facendo una grande abbiamo fatto delle proposte, rispondo anche alla ministra, molto serie, molto costruttive, su come avremmo utilizzato parte dei fondi del PNRR. Perché non dimentichiamoci una cosa, dei 191 miliardi di euro del PNRR, non del fondo complementare, 68 sono a fondo perduto, gli altri sono a debito, i 30 miliardi aggiuntivi sono a debito, e siccome sono a debito dobbiamo spenderli in maniera oculata, perché sono soldi che pagheranno le generazioni future, e se non li gestiamo bene, ricambiando il volto del nostro paese, ecco perché il tema del trasporto pubblico io ritengo necessario. Trovo incredibile che nel Parlamento si cominci a parlare del ponte sullo stretto di Messina, quando ad esempio abbiamo un problema del sud drammatico. Mio padre è siciliano, mia madre è francese. Io mi ricordo quando ero piccino e mio padre mi portava a Ravanusa, prendevamo il ponte sullo stretto e montavamo sulla littorina. Mio padre, tra Aci Reale e Aci Trezza, scendeva con la littorina che camminava e mi raccoglieva i fichodindia. Io avevo 6 anni, ero terrorizzato di perdere mio padre, che rimanevo solo sul treno. Ma era la littorina, ancora c'è la littorina in Sicilia. Per arrivare da Messina a Trapani ci vogliono 9 ore. E qui c'è ancora qualcuno che pensa che quella sia l'opera con cui ricostruiamo l'Italia. No, affossiamo il sud, perché le vere priorità sono la depurazione. Nel PNRR, lo dico alla ministra, lo dico con rispetto, perché io mi sento parte di questa famiglia politica. Noi siamo coloro i quali hanno fondato l'Ulivo, però sentiamo anche il dovere di dare un contributo critico ma costruttivo. E qual è il contributo che vogliamo dare? Di dire: attenzione, non rifacciamo quello che abbiamo fatto fino a ieri, abbiamo un dovere morale nei confronti delle generazioni che verranno, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Dobbiamo cambiare il nostro paese. Ma per quale motivo non dobbiamo far diventare il nostro paese un paese europeo nel funzionamento delle infrastrutture, dei ponti che cadono, dei trasporti che non ci sono in alcune parti del nostro paese? Perché? Mi chiedo, perché? E questa è la grande domanda che facciamo, e questa è la grande mancanza, e questo è il grande vuoto. E quindi da questo punto di vista
il tema degli enti locali è fondamentale, perché i sindaci, le sindache hanno sulle loro spalle una, diciamo, quella di dover dare risposte ai cittadini, e la grande questione della trasformazione urbana ed ecologica passa nelle città, nel rapporto tra città e ambiente rurale, le aree agricole. Il tema degli incendi è un tema fondamentale, per quanto è drammatico, di come vogliamo cambiare il nostro paese. Anche fare un po' di autocritica ogni tanto non farebbe male, e dire che è stata una sciocchezza sciogliere il Corpo Forestale dello Stato, il nostro paese. Dirlo non sarebbe, perché è un atto di grande intelligenza, sarebbe. Perché mentre in America noi abbiamo l'Agenzia Federale per l'Ambiente, che ha gli stessi poteri dell'FBI, in Francia idem, in Germania idem, noi non abbiamo una polizia ambientale nel nostro paese che tuteli l'ambiente, che mette diciamo dove deve mettere i criminali. E l'altro giorno, lo dico in questo caso la ministra, lo dico in maniera rispettosa e serena, ma diciamo un appello più che altro, basta con le politiche di emergenza, che sono necessarie. Non chiamiamoli piromani perché sono dei criminali, però vedete, c'è una norma che tra l'altro facemmo noi Verdi nel 2000, che è quella di introdurre il reato degli incendi boschivi, e introducemmo una norma che era quella del catasto degli incendi. Sapete che cosa serve il catasto? Che se una volta quell'area percorsa dagli incendi è registrata come area percorsa dagli incendi, tu per i prossimi 15 anni non puoi più trasformarla. Ebbene, il 44% dei comuni in Italia non ha il catasto degli incendi. Questo che cosa significa? Significa che è un portone aperto agli interessi criminali nel nostro paese di utilizzare il fuoco per massacrare i nostri boschi, le nostre aree verdi. Lì, ministra, è sufficiente una norma semplice che dice questo: i comuni che non adempiono a questa norma entro 6 mesi dalla pubblicazione di questo decreto sono commissariati dal governo, e procede il governo a fare il catasto degli incendi, perché in questo paese non è possibile utilizzare il fuoco per dare spazio a interessi criminali di altro genere. Vedete, al di là della passione come l'ho messa, questo è un paese che ha bisogno di una presenza ecologista che sappia dare anche in maniera critica. E chiudo, qualcuno dirà Di Pietro non c'è più, però il linguaggio ogni volta si sente mancare, dirà che ci azzecca. Però visto che parliamo di enti locali, parliamo di elezioni, e io mi sento il dovere stasera di dare la mia solidarietà a Enrico Letta, perché oggi ha subito una serie di attacchi, devo dire, disgustosi, perché ha presentato il suo simbolo a Siena, fondo rosso, Enrico Letta. Va bene la Lega, va bene la Meloni, ma che Italia Viva attacchi Letta perché ha presentato un simbolo che tra l'altro prevede la legge, perché nei collegi nominali ti presenti con un simbolo della coalizione. E penso che sia stato un atto di sensibilità da parte di Enrico aver messo un simbolo di quel genere, di sensibilità per tutti, per parlare a tutti. E quindi io mi sento il dovere di farlo in maniera semplice, di chi non è mai stato del PD, di chi è sempre stato verde da quando era piccino, di chi ha avuto anche conflitti e bocce e rani, lo sanno, col Partito Democratico prima, ma mi sento, come dire, attento alla forma e alla sostanza di chi vuole oggi dare lezioni dicendo un uomo solo al comando, quando è leader di una formazione politica che è proprio un caso di scuola politica di uomo solo al comando.
Bene, visto che siamo entrati a pieno nel tema delle comunali, delle elezioni, qui abbiamo gli esponenti di 4 partiti che stanno, diciamo, costruendo un percorso di alleanza che guarda alle elezioni politiche del 2023, salvo incidenti nel senso che si voti prima, non incidenti di percorso dell'alleanza. Ecco, io vorrei chiedere a tutti un po' che tappa rappresenta. Queste comunali sono molto importanti, si vota a Bologna, si vota a Napoli, si vota a Milano, a Torino, a Roma. come incideranno e soprattutto vorrei anche capire che cosa succederà ai ballottaggi. Alla fine sono una giornalista, quindi questa è la domanda: che cosa succederà ai ballottaggi? Francesco Boccia, che è veramente impegnato in prima persona, come procede questa alleanza? Quali sono le luci, quali sono le ombre? E poi io voglio sapere, ma a Roma, se a Roma al ballottaggio ci vanno la Raggi e Michetti, gli elettori del PD sostengono la Raggi, farò la stessa domanda anche alla ministra Dadone, a par condicio, a tutti.
Era scontato come la facessi questa domanda. Intanto approfitto di casa nostra, no? Della nostra comunità, per aggiornarci su alcuni numeri che devono farci riflettere su cosa è successo negli ultimi 2 anni. Noi stiamo andando, io diciamo, finito il dibattito di questa sera, dormo a Bologna, domani riprendo il Giro d'Italia che Vasco avrà fatto 1000 volte nella sua lunga esperienza politica. Enrico Letta ha dato un'indicazione chiara che abbiamo accettato tutti, e cioè che era fondamentale unire, dopo i disastri del 2016, tutto il centrosinistra. Noi iniziammo a perdere nel 2016 e i risultati delle amministrative del 2016 furono disastrosi, perché quello, così aiuto Angelo nella sua valutazione, fu il primo anno dell'autosufficienza arrogante, purtroppo, del PD di allora. Io, come molti di voi, diciamo, mandavo gli warning. All'epoca noi siamo un partito straordinario, Fabiana, perché discutiamo molto e c'è sempre un pezzo della nostra comunità che fa per fortuna opposizione e controlla la maggioranza, e il partito si regge su questa vita, diciamo, molto rigorosa, trasparente, anche molto tosta. Noi nel 2016, Federica, andammo al voto divisi ovunque. A Roma Stefano Fassina si candidò in maniera alternativa perché non c'erano le condizioni, purtroppo, per fare un'alleanza col nostro partito. A Torino, come ricorderà Vasco, Giorgio Airaudo si candidò fuori dalla coalizione centrosinistra, e noi perdemmo a Roma e perdemmo a Torino. Vinse il Movimento 5 Stelle, perdemmo in tanti altri comuni capoluoghi di provincia. Questa volta siamo uniti come centrosinistra in tutti i capoluoghi di regione, in tutti i capoluoghi di provincia. L'unica città in cui il centrosinistra, e poi ti parlerò del Movimento 5 Stelle, non è unito è Roma. E mi dispiace, Roberto Gualtieri sarà sindaco di Roma e vincerà le elezioni, mi dispiace perché l'unità del centrosinistra non l'abbiamo ottenuta a causa di nostri ex compagni di partito che girano l'Italia con i nostri seggi. Lo dico a Calenda e lo dico a tutti gli altri che si autodefiniscono di Italia Viva, ma se me lo permetti sono eletti da loro, da noi, e dovrebbero ricordarselo ogni giorno. Nonostante tutto siamo diventati zen, porgiamo l'altra guancia fino a quando si depositano le liste, poi siamo molto duri, facciamo la campagna elettorale come l'abbiamo fatta l'anno scorso per le regionali. E qui l'appello al Movimento 5 Stelle: non lasciateci soli nel fare la battaglia contro la destra, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto di tutto per unire il centrosinistra, l'abbiamo unito, abbiamo cercato di unire la coalizione sociale, europeista, ambientalista, alternativa alla destra sovranista e nazionalista. Quando non ci siamo riusciti siamo andati agli elettori e abbiamo detto o noi o la destra, ed è quello che accadrà ovunque in Italia. Oggi noi abbiamo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e tutto il centrosinistra unito in 2 capoluoghi di regione su 6, non ce l'abbiamo, come è noto, a Torino e Roma, decideranno gli elettori, c'è il doppio turno, vedremo come andrà al ballottaggio. E nei comuni capoluogo di provincia abbiamo l'alleanza che era inimmaginabile, Vasco, 2 anni fa. Il centrosinistra è unito ovunque e abbiamo l'alleanza del Movimento 5 Stelle nel 50% dei capoluoghi di provincia, e abbiamo i dati finali, Federica, ve li darò venerdì o sabato quando si depositeranno le liste, ma almeno nel 35-40% dei comuni con più di 15.000 abitanti che vanno al voto, votiamo in 1.304 comuni, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle è fatta. Quindi significa che c'è un percorso, e questo percorso è nato 2 anni fa dopo il loro voto alla Commissione von der Leyen, si è consolidato con il governo Conte, e ora tocca a noi decidere se questo perimetro è il perimetro, come noi crediamo, alternativo a quell'altra roba lì, che è una roba ambigua, perché è all'opposizione ma è anche al governo. Sono negazionisti ma sono anche forse a favore degli interventi sulla sanità. Dopodiché chissà perché ogni volta che arriviamo alla fine del periodo di emergenza sanitaria e l'eccellente ministro Roberto Speranza porta in Parlamento un provvedimento di allungamento dell'emergenza sanitaria, e il PD e il Movimento 5 Stelle e SEL articolo 1 che devono mettersi sulle spalle l'impegno per allungare i termini e per continuare a fare le battaglie sull'emergenza sanitaria, perché loro insieme, Fratelli d'Italia e Lega, devono strizzare l'occhio o al negazionista di turno o al Nivax di turno. Quindi è evidente che io mi aspetto l'unità della coalizione. Noi abbiamo fatto la nostra parte, Enrico Letta ha unito il centrosinistra ed era l'obiettivo, e io penso che bisogna avere coraggio, e chiedo al Movimento 5 Stelle, in molti territori mancano ancora 3-4 giorni, di avere il coraggio di tagliarsi i ponti alle spalle, perché in alcuni casi, non lo sto dicendo ovviamente per Roma e Torino perché il percorso è segnato e ci affideremo agli elettori, ma ci sono ancora alcune città nelle quali si può fare uno sforzo e bisogna tagliarsi i ponti alle spalle. Quando lo si fa si vince, se non lo si fa si costringe il PD a fare i lavori straordinari, di solito ce la facciamo, a volte non sempre questo capita, però siamo in una fase in cui sono finite le sperimentazioni. Dopo queste elezioni amministrative poi c'è la battaglia e le battaglie per il 2023, o qualche mese prima, e non posso immaginare che questa coalizione non vada al voto unita e con un'idea profondamente alternativa a questa destra.
È vero che queste elezioni comunali sono la prova generale, sono l'ultimo test, effettivamente poi ci sono le elezioni, quindi insomma è hanno un'attenzione ancora più alta del solito. Ministra Dadone, Francesco Boccia ha detto non lasciateci soli, quindi io volevo chiederle, lei pensa che questo perimetro alternativo alla destra o alle destre sia possibile in vista ovviamente di una alleanza nazionale partendo dai territori? Però le chiedo anche a lei, è vero che al primo turno la strada di Roma e Torino è segnata, ma al ballottaggio ovviamente no, eventuale ballottaggio, io sono romana e quindi, ma secondo lei i 5 Stelle, la sua base, potrebbero votare Gualtieri in alternativa a Michetti, ove mai questo fosse l'esito del primo turno?
Nell'esito del primo turno ci aspettiamo che ci sia la Raggi, per cui viviamo di questa, certo, di questa tranquillità, ecco. Diciamo che il Movimento 5 Stelle ha avuto e ha passato dei periodi di trasformazione molto grandi. Per chi ci conosce fin dall'inizio, non so quanti di voi abbiano avuto la fortuna di conoscerci così da vicino, come Francesco, che ci ha visto anche lavorare nella prima esperienza parlamentare, quindi ha visto veramente dei ragazzi molto giovani con una struttura decisamente meno forte di quella che abbiamo oggi, arrivare all'interno delle istituzioni, e quindi siamo nati dai gazebi, dalle piazze, con l'idea che con la forza delle nostre idee saremmo riusciti a portare i cittadini semplici all'interno delle istituzioni. Per noi quello era l'importante, non si trattava tanto di riuscire ad arrivare a vincere il seggio, a vincere la città, ma l'obiettivo era e lo è tuttora, secondo me, è far appassionare le persone alla politica, ma quella buona, all'attenzione all'amministrazione, all'interessarsi della cosa pubblica, perché poi se non ti interessi dello Stato, lo Stato comunque si occuperà di te, per cui questo era ed è tutt'oggi secondo me l'importante. È chiaro che in questa nuova fase nella quale siamo guidati da Giuseppe Conte abbiamo una maturità differente, e sui territori, nonostante quanto ha rappresentato Francesco, in molti comuni siamo riusciti con la forza dei programmi a trovare quell'unione che ci ha permesso di correre insieme. Io credo che forse da qui in avanti dovremo fare sempre più attenzione, non tanto all'impuntarci sulle persone, ma fare attenzione alle tematiche, tutto ciò che ci unisce e magari ci fa anche discutere, però come dicevo prima l'importante è che si discuta in maniera costruttiva per trovare poi dei punti che siano condivisi, ci permetta di andare assieme, lo si faccia. Dove in alternativa non si riesce, si farà come su Torino e Roma.
Bene, siamo in chiusura perché c'è un dibattito a seguire, però io vorrei sentire l'opinione del senatore Errani e poi di Angelo Bonelli su questo percorso, su questo centro-sinistra, su questa alleanza.
Ma io sarò molto breve. Allora, è chiarissimo che dobbiamo accelerare. Io sono ottimista, penso che le elezioni amministrative ci daranno una spinta nella direzione giusta. Dobbiamo costruire un centro-sinistra nuovo, avere la capacità di innovare. I soggetti politici che ci sono oggi sono inadeguati. Vale per il PD, tanto più per Articolo 1, se volete. Conte ha avviato un percorso molto complesso. I Verdi sono in una fase di ricostruzione. Ciò che noi dobbiamo fare è dare l'idea di un'Italia diversa e alternativa rispetto a quella che propone la destra. Avere il coraggio di metterci in discussione. Io sono molto attento al percorso che si aprirà con le Agorà. Dobbiamo ridare senso alla politica, ad una politica del centro-sinistra e ad una sinistra che è capace di parlare al paese, di parlare alle nuove generazioni, che sia in grado di avere un suo progetto, una sua identità. Per fare politica è indispensabile, per noi che siamo di sinistra, avere un'idea di società, un'idea di trasformazione. Non possiamo essere il partito di tutti, noi stiamo prima di tutto con i più deboli e vogliamo portarli a cambiare questo benedetto paese. Dunque, le sigle di ieri, coraggio è la parola chiave che ha usato Francesco, io sono d'accordo, ci vuole il coraggio di rimettersi in discussione per ricostruire qualcosa di più grande, di più ambizioso, con la volontà non di fare politica per se stessi, ma di fare politica per cambiare la vita dei più deboli. Grazie.
Angelo Bonelli.
Molto brevemente, perché so che c'è un dibattito e quindi per rispetto anche dei prossimi relatori, di chi dovrà sentirli, chiuderò veramente molto rapidamente dicendo una cosa. Noi ci sentiamo impegnati nel Paese di dare idee, progetti, proposti per cambiare l'Italia e modernizzarla, non per fermare il cambiamento. Queste nostre idee noi riteniamo di volerle mettere a disposizione in quella che una volta era una casa comune, che purtroppo nel corso degli anni si è disgregata, questa casa comune. Il passaggio per le prossime elezioni amministrative sono fondamentali per ridare stabilità, autorevolezza, cultura di governo nelle città dove si andrà a governare. Noi a Roma, come vi ho detto, sosterremo Gualtieri, a Napoli Manfredi, qui a Bologna Matteo Lepore e così via dicendo. Ecco, questo è il nostro contributo che vogliamo dare. E dico ad esempio a Roma, attenzione, noi lo diremo, perché l'operazione ad esempio che Calenda sta facendo è un'operazione veramente molto molto pericolosa, non solo per Roma, principalmente per Roma devo dire, Non me ne voglia la ministra Dadone, lei sostiene la Raggi, io però sono di Roma e dico, per me sarebbe un fatto molto per la città non bello vedere al ballottaggio Raggi, promossa sindaca, Michetti. Ecco, il ruolo di Calenda è un ruolo che secondo me rischia di favorire questo processo. Noi ci sentiamo impegnati in questa costruzione di questa casa comune con al centro i forti valori dell'ecologia.
Bene, io ringrazio i relatori, ringrazio voi per aver partecipato, spero che l'abbiate trovato interessante. Io come giornalista aspetterò di vedere questo vesto del cambiamento e quali indicatori lo misureranno. Grazie a tutti.